Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone egoiste, quelle che vengono prima di tutte le altre, quelle piene di bisogni, straripanti di esigenze, ricolme di pretese, quelle che si accaparrano sempre la parte migliore, che si autoassegnano privilegi e priorità, quelle per cui ogni regola è una forma di lesa maestà, la loro. Quelle che non si spostano di un centimetro dai loro desideri, quelle che sgomitano e spintonano per passare avanti, quelle che non chiedono mai come va, perché tanto non è rilevante. Questo martedì, 14 aprile, è tutto per voi, egoisti ed egoiste. È il momento di spalancare le finestre e urlarlo al mondo, come in quella vecchia reclama.
Egoista!
È vero, non me la ricordavo più.
Era un profumo.
Ovviamente, aveva anche un suo perché, forse.
Sì, non me lo ricordo.
In quel momento storico.
Era il 90, direi.
Sai che le pubblicità segnano, sanno segnare ogni tanto. Così, li vuoi rispolverare?
Egoista!
Ma non ti basta questi qua che tutti i giorni ci abbiamo da dire una mattina ce l'hanno con
ci
quello?
Ci sono anche, no? Loro, hanno anche loro bisogno della loro
altro
dedica.
Che ci sono.
Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, come stai?
Molto bene, non si è più accesa la spia gialla e quindi è già
qualcosa. Abbiamo risolto la crisi?
Oggi finiamo di risolverla, pare fosse il problema di candele.
L'aveva scritto il...
Ah sì?
Sì, ti aveva detto candeletta.
Candeletta.
Sì, guarda, lo vado a riprendere se vuoi.
Allora, pare che ci sia... Abbiamo aperto tutte quelle... dove le candele del motore sono, dentro quei tubini, lì, dei due candelotti, e c'erano ancora le candele originali del 2008. Dice, ma nessuno ha mai cambiato le candele. Io l'ho guardato e ho detto, ma io dovevo cambiarle, ma scusate. Cosa ve la porto a fare il tagliando cosa? Candele vintage, vabbè.
Bello, non male. Dai, non male, mi piace questa storia, anch'io forse devo controllare prima.
Le candele di 18 anni, vabbè, insomma, devo dire che allora, grande macchina. Per il resto?
D'altronde aver comprato una Prince ti ha facilitato notevolmente.
No, ma ieri quando sono arrivata lì che vibrava tutta così, gli ho detto, guardi, sembra una Trabant. Che in effetti...
Ma l'ha capita la battuta?
Non lo so, però...
Perché è un po' vintage anche la battuta.
Eh sì, in effetti sì.
Allora, guarda, c'è una canzone adattissima, ma la mettiamo dopo, perché prima dobbiamo, come dire, svegliare le persone.
Sì,
ma sì,
e anche noi stessi, diciamo.
Sì, un pezzone, con calma. Poi mettiamo una canzone esatta per la tua dedica.
Va bene.
Prima ci prendiamo una pausa.
Una pausa, buongiorno.
Sì. Buongiorno. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me the dark, the scars are
Sentirmi insignificante ha fatto di me un artista. La verità è una cosa punk. Questo esce da un'intervista di oggi di Simonetta Shandivasci a Vasco Brondi. Vasco Brondi, l'anima delle le luci della centrale elettrica. 10 anni fa Vasco Brondi era già Vasco Brondi, però con un altro nome, le luci della centrale elettrica. Aveva 30 anni e pubblicava un disco, Costellazioni, che coglieva prima di molti altri un desiderio nuovo o riscoperto. È riacceso, rarefarsi, diminuire gli obiettivi, le mete, smettere di volere la luna e cominciare a sentirsi esauditi dal poter guardare. In quel disco c'era una canzone che si chiamava Una cosa spirituale, che diceva com'è difficile tenersi uniti. Parlava soprattutto della difficoltà di tenere la spiritualità saldata alla creatività, di non scorporare l'una dall'altra. Gli ha consentito di essere la voce più intensa di una parte consistente della generazione millennial, fedele all'idea di Andrea Pazienza che bisogna essere schiavi della propria arte e non datori di lavoro del proprio talento. Oggi riannoda questi fili in un libro, Una cosa spirituale, che esce per Einaudi, al quale ha pensato negli ultimi 10 anni, da quando, cioè, si è reso conto che doveva fare combaciare la sua musica con la sua coscienza, fare sì che essa fosse una cosa spirituale. Gli chiede Simonetta Shandivasci: che cos'è una cosa spirituale? Risponde Vasco Brondi: la creatività, perché ci permette di andare al cuore più profondo della realtà e non, almeno non solo, di produrre qualcosa che intrattenga noi e gli altri. Mi sono accorto che creatività e spiritualità sono due pratiche che si mischiano. Entrambe sono cose che non sono cose, cortocircuiti nell'epoca del materialismo. Ho fatto un disco ogni 3 o 4 anni perché mi interessa scrivere solo e quando sento che è inevitabile farlo. Il tempo che deve passare affinché quella inevitabilità si manifesti ha sempre fatto credere che io soffrissi di un blocco. E questo dice molto, se non tutto, di come abbiamo assegnato all'arte i ritmi della produzione e non quelli della espressione. L'arte non è che arte, quindi completamente improduttiva. Dovremmo difenderne la necessaria inutilità. Nel momento in cui le si assegna un obiettivo, diventa impossibile farla. Penso che l'arte vada sempre altrove rispetto alla strada che le assegniamo, quindi non assegnargliene nessuna è la cosa migliore da fare. La sua incredibile capacità di essere un documento storico è un fatto spesso casuale. Esistono canzoni assolutamente non impegnate che sono diventate emblematiche di un periodo e quindi grandi ed eterne opere, eppure erano state pensate per essere inutili. Per inutile io intendo una cosa che non si può usare per scopi codificati, che non si può manipolare, che ha valore in sé. La ricerca ha valore in sé e infatti gli esseri umani hanno sempre usato l'arte per fare ricerca. Questo libro è in parte anche una rivendicazione della conquista dell'inutile. È un modo per dire che qualcuno le è rimasto fedele. Io, almeno, non ho mai smesso di provarci. Dove si incontrano la vita e l'arte? Gli chiede Shandivasci. Nel far saltare quella che Jung definiva la più grande allucinazione dell'essere umano, l'illusione di essere separati dagli altri e da tutto il resto. La meditazione in questo è di grande aiuto. Quella separazione la fa proprio saltare. Per questo Ocean Vuong, un poeta, dice che la solitudine è comunque sempre tempo trascorso insieme al mondo. Siamo fatti della stessa sostanza di tutte le creature che abitano il mondo e di tutto ciò che fa parte del pianeta. La fisica ne ha mostrato le evidenze. E infatti è una grande conquista riuscire a sentire che un bosco brulica di vita molto di più di una città. Non è una suggestione, ma è un dato di realtà. Dobbiamo rimettere in moto i sensori che ce lo fanno vedere. Nel Memorial di Gandhi c'è una scritta enorme che per un occidentale è terrorizzante. Pensare a te stesso farà solo in modo che ti preoccuperai per tutta la vita. Una volta ho ascoltato il Dalai Lama dire: è impossibile essere felici quando ci si occupa solo di sé. Quando volete essere degli egoisti, siate egoisti saggi. Occupatevi degli altri, così starete bene anche voi. E come può uno scrittore essere fedele al proprio tempo e all'eternità, al relativo e all'assoluto? Gli chiede Shandivasci. Risponde Vasco Brondi. Un'opera d'arte è al suo massimo quando è profondamente personale, ma popolare. Paolo Conte è passato attraverso gli anni 80, 90 e 2000 con addosso il suo smoking, senza mai girarsi a guardare il tempo in cui era. Ha sempre e solo cercato di dire e fare quello che gli sembrava giusto per lui. E queste erano le parole di Vasco Brondi, che ha scritto un libro dal titolo una cosa spirituale, non fare niente altre forme d'arte, che Schöpere Einaudi è una cosa spirituale, il
Vedi
titolo di una
lui.
Delle sue canzoni.
E l'egoismo saggio dice che esiste un modo dove occuparsi non tanto di sé, ma occuparsi
degli altri per stare
interessante.
Bene.
Interessante. Ma Chakra, vuoi ascoltarlo?
Non lo conosco.
Vasco Brondi.
Ah,
vuoi
sì.
ascoltarlo?
Sì.
Proviamo. Dai, omaggiamolo, dai. Questo appunto si chiama Chakra.
Ci sono le prove dei risvegli la tua vita, una ninna nanna inventata. C'è il teatro di Grotowski, lo yoga, la meditazione al mercatino dell'usato. C'è ancora quel piccolo amplificatore. Ci sono le corse, i libri di Lowen, esercizi per la respirazione. Dove sarà, dove sarà tutta quella felicità? Se ho visto, gridano, gridano il mio nome. Ci sono viaggi da pianificare, da improvvisare. C'è un convento abbandonato sul Lago Maggiore. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che in qualche modo è aperto il chakra del tuo cuore. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che senza di me davvero non puoi stare. L'estate in Tibet, c'è la morte di tuo padre, un'esplosione interstellare, c'è il cielo azzurro immenso, dopo il temporale, dopo il temporale. Ci siamo noi due in una macchina affittata, su un'isola vulcanica o in coda sull'Adriatica. Ci sono i free drink, le camminate, l'aria di alta montagna, un improvviso calo di tensione. Ti sogno spesso, nel sogno la città si sta per allagare. Ti do l'ultimo bacio sul portone e mi liberi dal male, e ti libero dal male. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che ogni tanto entri in contatto con il tuo io interiore. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto senza di me adesso si riesce a stare. La prima volta che ti ho incontrata ti ho detto tranquilla, tranquilla, dormo dove capita. Ma per non perdermi niente di te ho aperto le braccia. Eravamo diversi come due gocce d'acqua. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che in qualche modo è aperto chakra del tuo cuore. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che senza di me davvero non puoi stare. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che ogni tanto entri in contatto con il tuo io interiore. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che senza di me adesso sì che riesci a stare.
Mi è piaciuto questo chakra.
Bel pezzo.
Vero?
Bravo, bravo.
Bravo.
Molto delicato.
Delicato.
Però bello.
E visto che molti di noi si lamentano di dimenticare tante cose, io in particolare non mi ricordo mai nulla, questa mattina sono stata un po' rassicurata da un articolo di Sergio Della Sala, che è docente di Human Cognitive Neuroscience all'Università di Edimburgo, che sarà la Biennale di Tecnologia di Torino, che ci dice verso l'oblio necessario e ci parla dell'utilità del dimenticare le cose. In condizioni di normalità, dimenticare non è un difetto, è una strategia di efficienza. Quando perdiamo le chiavi o confondiamo una data, pensiamo che la nostra memoria ci stia tradendo. In realtà, stiamo usando un sistema flessibile che sacrifica l'esattezza all'efficienza. Se ricordassimo tutti i parcheggi degli ultimi mesi, ogni volta che usciamo di casa saremmo sommersi da possibilità contrastanti. È proprio dimenticando quelli vecchi che possiamo trovare l'auto oggi. Non è un errore, è un adattamento. Nel corso dell'evoluzione questo meccanismo ha privilegiato la sopravvivenza. I nostri antenati scappavano a ogni fruscio nell'erba, anche quando era solo il vento. Erano errori probabilistici, ma funzionali. Quella rara volta in cui si nascondeva un predatore, la prudenza faceva la differenza. C'è poi l'economia mentale. Il cervello non è un computer che calcola freddamente le probabilità. È un organo predittivo che lavora con il significato, non con la precisione assoluta. Nella letteratura la dimenticanza è spesso associata alla perdita, alla dissoluzione, quasi fosse una piccola morte. Eppure l'oblio non è la fine del pensiero, né la condizione. Ricordare e dimenticare non sono forze opposte, ma complementari. Collaborano per rendere la mente libera, selettiva, capace di agire. L'essere umano è stato definito un animale che dimentica. Secondo una tradizione etimologica, la parola uomo in arabo, insan, rimanda proprio al termine dimenticare, nisyan. Senza oblio non potremmo categorizzare, apprendere, decidere. Nella Grecia antica, mnemosine e lete incarnavano questo dualismo. Le neuroscienze moderne stanno riabbracciando questa visione duale e stanno stabilendo un filone di ricerca specificamente dedicato all'oblio. Conosciamo la cosiddetta curva dell'oblio. Subito dopo l'apprendimento, la perdita è rapidissima, poi rallenta progressivamente. Entro la prima ora può svanire fino a metà di ciò che abbiamo appreso. Solo una parte supera quel filtro iniziale e si consolida nel tempo. È falso che utilizziamo solo il 10% del cervello, ma è vero che tratteniamo solo una minima frazione delle informazioni che riceviamo, quindi si tende a pensare che si dimentichi col passare del tempo. Ma nel tempo accadono cose, nuovi stimoli, nuove informazioni, nuove esperienze che interferiscono con le precedenti. Oggi sappiamo che l'interferenza è uno dei meccanismi più potenti dell'oblio. Non è solo il tempo a cancellare, ma ciò che lo riempie. Inoltre, ogni nuovo apprendimento modifica la rete dei ricordi già presenti. Ogni volta che ricordiamo, ricostruiamo. Non riproduciamo il passato come un film, lo rielaboriamo come un racconto plausibile. Non tutto però si imprime allo stesso modo. Ciò che ci emoziona o si collega a conoscenze già presenti ha più probabilità di restare. I ricordi non vengono archiviati in un unico luogo, ma distribuiti in reti diverse. Immagini, suoni, movimenti si attivano come le luci di una costellazione. Qui torna la costellazione di prima. Richiamare un ricordo significa ricostruire un mosaico che cambia ogni volta. L'oblio interviene proprio per mantenere efficiente questo sistema dinamico. Se ogni informazione restasse accessibile per sempre, le nuove conoscenze faticherebbero a trovare spazio. Le macchine promettono memoria infinita, ma accumulano dati senza selezione. La rete trattiene tutto senza criterio, generando rumore, smarrendo significato. La memoria umana, invece, dimentica per costruire, sfronda, organizza, dà senso, ma ci espone ad errori, a illusioni. Ricordare qualcosa non garantisce che sia accaduto davvero. Il cervello non registra fotografie neutrali, interpreta e colma i vuoti secondo schemi mentali. Una mente che non dimenticasse resterebbe imprigionata nei dettagli. L'oblio, nella mente sana, non è una perdita, è una forma di libertà. Senza questa arte silenziosa, la memoria non sarebbe una risorsa, sarebbe un peso. E queste sono le riflessioni sulla necessità dell'oblio di Sergio Della Sala, insomma, un docente di Human Cognitive Neuroscience all'Università di Edimburgo. Se volete andare a incontrarlo, sarà all'Aula 1 del Politecnico giovedì, al Politecnico di Torino, giovedì 16 alle 15:30.
Allora, una botta di egoismo. Me, myself,
and I.
Se riesco a farlo partire.
Mirror, mirror on the wall, tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make-believe, people say I sit and try, but when it comes to being daylight,
la. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. I speak the plug too tight. Please, oh please, let plug to be himself, not what you read or write. Right is wrong when hype is written on the soul, they lie that. Style is surely our own thing, not the false disguise of showbiz. They lie solely from the soul, and this fact I can't deny. Strictly from the Dan called Sucky, and from me, myself, and I.
Big deal of soul, eh?
Me, myself and I.
Della Soul, di che anno sarà? Degli anni 80?
Mamma mia, queste qua sono primi anni 90, perché addirittura...
Anni 90?
È il primo album, primissimi anni 90, credo. Andiamo a vedere, guarda.
Pensavo ancora prima, chissà perché.
Intanto tu dimmi cosa mi racconti, io ti cerco di che anno è.
Ti racconto tutti i volti del caos, infinito e tragico.
89.
Esatto. Questo, allora, adesso ci inoltriamo un po' in riflessioni filosofiche, insomma, bevete, mandate giù il caffè perché un po' serve. Dalla pagina di Avvenire di oggi. Pirandello amava dire di essere figlio del caos, essendo di Cavasu il suo luogo, Cavasu il suo luogo di nascita, corruzione dialettale del genuino e antico vocabolo greco caos. Osservazione profetica, se prestiamo ascolto a quanto sostengono Massimo Cacciari e Roberto Esposito nel loro ultimo lavoro, Caos, uscito per Il Mulino. Anche Roberto Esposito è un filosofo della Normale di Pisa. È esattamente questa l'odierna condizione politica. Del resto lo sapeva già Esiodo, tutto nasce dal caos e tutto può farvi ritorno. Il vuoto caos resta sempre aperto sotto i nostri piedi. È quello che attraversiamo uno di questi. Avvertiamo un vuoto capace di inghiottirci, si chiedono in premessa gli autori. È composto di due saggi distinti e tra loro indipendenti. Molto denso il contributo di Cacciari, che inquadra la crisi geopolitica contemporanea nel quadro epocale del tramonto dell'Occidente. Diversamente dalle grandi civiltà orientali, l'Europa è cresciuta sotto la spinta di un febbrile bisogno di infinito, vale a dire, politicamente parlando, di indefinita espansione coloniale e rapace conquista del mondo. In primo luogo, ma non solo, dal punto di vista politico. Il moderno Stato europeo non sopporta nessun limite, geopolitico o economico. Per buona o per cattiva sorte, torna alla mente l'Ulisse dantesco, l'uomo europeo si è sempre spinto oltre. Non così è avvenuto per le altre grandi civiltà del passato. L'impero cinese ruota intorno all'asse che non vacilla, congiungendo tutti i piani dell'essere, asse che passa al centro del palazzo di Pechino. E questo è il luogo autosufficiente, centrato in se stesso, che non ha bisogno affatto di confrontarsi con gli altri. Analoghe considerazioni per l'Egitto e per le altre civiltà arcaiche. Ben diverso il destino dell'Europa, che già Hegel descriveva come un leone affamato, sempre proteso alla conquista di ogni spazio. L'imperialismo non è la fase suprema o finale che sia del capitalismo, ma la natura dello spirito europeo. Nel frattempo l'Europa ha ceduto il passo agli Stati Uniti d'America, medesimo lo spirito, identica alla pulsione al mare aperto e alla conquista di tutti gli spazi. L'emigrazione intellettuale dalla Germania agli Stati Uniti, avvenuta in seguito all'avvento al potere di Hitler, ne è la simbolica rappresentazione, osserva ancora Cacciari. Non di meno, tanto maggiore la volontà di dominio, quanto più densa e insidiosa è l'ombra del caos che l'accompagna. Illusion politique, l'idea che il progresso di globalizzazione produca naturalmente ordine politico. La rete della globalizzazione è tutta buchi politici, che nemmeno la razionalità tecnico-scientifica è in grado di appianare. L'intelligenza artificiale non ordinerà il mondo. Quale nomos della Terra? Quale nuovo ordine mondiale in un periodo storico il nostro in cui il caos si è nuovamente spalancato? Cacciari non si avventura in precisioni, ma sa che esso, l'ordine, non verrà da un tribunale terzo, non dall'ONU per intenderci, ma semmai proprio da quel caos che ogni ordine minaccia. Purtroppo non c'è tempo per leggere anche insomma, un sunto del saggio di Roberto Esposito, però insomma li trovate nel saggio Caos, che è uscito per Il Mulino e che oggi recensisce Enrico Cerasi su Avvenire. Perché nel frattempo in questo caos si sono già avvicinate le 6:28 ed è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Andrea Monti e di Emanuele Valenti.
Sì, con tutta calma, noi stamattina facciamo tutto con calma.
Con calma?
Sì. No.
Ehi. Niente caos, niente caos.
Niente caos.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
Che viviamo in un'epoca di paradossi, non soltanto insomma nella storia, quella che leggiamo sui giornali, ma anche dal punto di vista meteorologico, cioè la pioggia e la sabbia del Sahara nella stessa.
Ma guarda che io me la ricordo anche quando ero piccolo.
È vero, cioè non è la prima volta che succede, però così mi piaceva.
Chi lo sa, lo chiediamo a lei.
Chiediamolo a lei. Camilla Galli, buongiorno.
Buongiorno.
Ma c'è sempre stata la sabbia del Sahara che ogni tanto arrivava?
Sì, 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 quando ci sono venti particolarmente forti e poi correnti da sud-ovest, appunto questa sabbia arriva fin qua. Fin qua poi appunto con la pioggia cade e si vede.
Però ha ragione la Cinzia Poli.
Fa anche cambiare il pH della pioggia.
Ah sì?
Ah, interessante.
Cioè lo rende più acido, più basico, più...
Lo rende più basico,
meno
decisamente
acido.
Più basico,
ah, toglie
sì,
quindi l'acidità,
molto meno acido. Sì, sì, sì,
quante cose impariamo.
E poi è un paradosso sì. Geopolitico meraviglioso, no? Nel senso, non vogliamo fare, adesso non la coinvolgo in questo ovviamente, ne parlo con Cinzia, cioè non vogliamo che arrivi nessuno, mettiamo tutte le barriere, le frontiere,
invece,
le navi, a fermare il mare, come fate a fermare la sabbia?
Si può neanche fermare il vento. Va bene, ecco. Camilla Galli, che giornata avremo oggi?
Allora, oggi avremo ancora una giornata inizialmente nuvolosa, anche coperta e ancora con qualche pioggia che sarà debole. Avremo però anche qualche temporanea schiarita a metà giornata e in serata nuovamente possibili rovesci, questa volta e forse anche qualche isolato temporale. Le temperature restano miti con le minime tra 8 e 10 gradi e le massime tra 19 e 20 gradi, quindi una giornata insomma spesso nuvolosa, ma anche qualche occhiata di sole a metà giornata è possibile.
Tiepida, insomma. Va bene,
sì, sì, sì.
Va bene, insomma, sono queste giornate transitorie,
sì,
e primaverili.
Esatto,
ma le prendiamo.
Oggi e domani, oggi
ma
e domani.
Sì, ma
poi dopo da giovedì
uguali.
Migliora. Ecco.
Entro giovedì migliora, se memorizza questo, Claudio.
Ma tanto succede.
Da giovedì. Oggi e domani resta così variabile, spesso bruttino, e poi dopo da giovedì invece migliora perché arriva l'alta pressione.
Torna l'alta pressione. Grazie mille Camilla Galli e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.
E allora, visto che il vento non si può fermare...
Gone with the wind.
Ride like
the wind. che arriva anche dall'Ungheria.
Eh sì, è un po' così, è il vento che arriva dall'Ungheria questo
qua. Il vento soffia. La nuova Ungheria, scrive Monica Perosino da Budapest, ci racconta il primo discorso del neo leader Peter Magyar. È il giorno in cui il paese si sveglia con quello strano senso di vuoto dopo le notti che cambiano la storia. A poche ore dalla vittoria, l'uomo che fino a 2 anni fa nessuno conosceva e molti guardano ancora con sospetto, si presenta al centro congressi di Budapest. È deciso a voltare pagina e molto in fretta. Non è un semplice cambio di governo, ma un cambiamento completo di regime in un paese in mano a un gruppo criminale, ha detto inaugurando la conferenza a fiume di 3 ore. Questa è la fine di un sistema costruito sulla paura e sulla dipendenza. Insiste nel richiedere le dimissioni del burattino di Orban, il presidente Tamás Sulio, che forse ieri non ha sentito bene quando gli ho chiesto di rimettere l'incarico. Dobbiamo ripristinare lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, la libertà dei media. Senza questo, tutto il resto è fragile, dite Peter Magyar. Non chiamerò né Vladimir Putin né Donald Trump. L'Ungheria appartiene all'Europa. L'Italia è uno dei miei paesi preferiti. Parlando di Meloni, dice sta facendo un ottimo lavoro. Quindi, insomma, diciamo che su questo non cambia. Diciamo, l'alleanza con l'Ungheria non cambia. C'è poi un'intervista sempre sulla stampa a Paul Daniel Levente, uno scrittore, che dice: è come uscire da una relazione tossica, ma con il rischio di finire in un'altra. Viviamo in un loop di euforia, disillusione, nuovi slanci di libertà. E poi dice: Budapest resta legata a Mosca da 1000 fili. Lanciarsi in tempi brevi è impossibile.
Sugli altri quotidiani, il voto che cosa cambia? La prima grande crepa nell'internazionale sovranista, i big senza più il modello, Goffredo Buccini sul Corriere. Non lo leggiamo perché tra poco leggeremo, quasi tutti i quotidiani hanno una riflessione di questo tipo. Poi il duello in Italia sulla svolta, hanno vinto tutti, gli sconfitti siete voi, ha detto la destra, la sinistra, la destra e così via. Su Repubblica Tania Mastrobuoni ci racconta una cosa abbastanza divertente sulla conferenza stampa che hai appena letto, cioè divertente anche preoccupante. La transizione è appena cominciata, mentre Peter Magyar stava rispondendo alle domande dei cronisti, un collaboratore gli ha infilato un bigliettino sul podio. Il premier ha esitato un attimo e poi ha chiarito un piccolo giallo che riguarda il ministro degli esteri uscente, Peter Sciarto, vi ricordate quello che aveva detto sono al suo servizio a Lavrov, che è indagato anche per aver passato informazioni riservate, eccetera, eccetera. Ha detto così: Sciarto è arrivato al ministero degli esteri, stanno cominciando a distruggere i documenti relativi alle sanzioni, gli dico da subito che non sarà sufficiente, dice Dal Parco. Può anche dare un'idea del contesto in cui si trova oggi l'Ungheria, ha detto Peter Magyar. Interessante questo, una distruzione di documenti pubblici che ricorda quanto accadeva ai tempi del comunismo. Sul Manifesto invece, se volete, la spina sovranista nel fianco dell'Europa orientale è stata espulsa dalla stessa infezione che aveva alimentato. Persa la Polonia con la vittoria di Tusk, ora anche il capofila del fu-gruppo di Visegrad, Orbán ha subito una schiacciante sconfitta elettorale. Restano i 2 stati in cui si è divisa l'ex Cecoslovacchia, guidati da Babiš e Fico, a presidiare per ora la posizione sovranista, ma il loro peso è ridotto. Sia Varsavia che Budapest sono comunque posizioni di stampo liberista e conservatore ad aver scalzato il nazionalismo autoritario di Orbán e Kaczynski, con l'appoggio in mancanza di meglio di quel che restava delle forze democratiche e progressiste, scrive Bascetta. Per la destra, che oggi governa l'Europa in coalizione con una socialdemocrazia in via di estinzione e che già o da ora non conta più nulla, l'eclissi di Orbán rimuove comunque un grosso problema, quella di dover fare i conti con un nazionalismo ruvido, bizzoso e sabotatore, del quale Bruxelles non è mai riuscita a venire a capo, e soprattutto consente al governo dell'Unione di non ritrovarsi più con le mani legate nelle sue politiche nei confronti di Mosca e della guerra in Ucraina.
Nei suoi veti. Sulla stampa Flavia Perina parla dell'inizio del crollo del sovranismo che lascia le destre davanti a un bivio e dice anche l'Italia sarà chiamata a scegliere tra correggere la rotta o farsi travolgere dalla tempesta. Scrive Flavia Perina: nei 18 mesi trascorsi dall'insediamento di Donald Trump è successa la stessa cosa a ogni latitudine del mondo. In Canada con l'imprevedibile vittoria del liberale Mark Carney, in Groenlandia col successo dei social liberali, in Messico con le percentuali stellari riconosciute a Claudia Sheinbaum, in Australia con la riconferma inaspettata dei laburisti di Anthony Albanese, in Romania col successo di Nicu Zordan. Ovunque leader e partiti amici del presidentissimo americano sono risultati sconfitti, e ciò accadeva prima del Golfo, prima del blocco di Hormuz, prima del caro benzina e delle minacce di una crisi economica globale. Figuriamoci adesso. Il tramonto del sovranismo populista propone un gigantesco che fare a tutte le destre europee, a cominciare da quella italiana.
Sì, tra l'altro poi Perina, se non sbaglio, racconta che la destra italiana può tornare alle sue radici con un nazionalismo di tipo europeista, però insomma è un ragionamento un po' complicato, noi ce lo lasciamo alla questa schitarrata, perché tra poco dobbiamo parlare del Papa, di Trump, di un sacco di cose, no? E allora, of all people, di tutta la gente, i Foo Fighters. Mamma quanto pestano.
Beh sì, Foo Fighters hanno un po' questa cifra.
Lo so,
brolla,
tanto, ogni tanto alla mattina fa bene, no?
Sì. Pestano duro anche i titoli oggi che sulle prime pagine dei quotidiani, vi leggo, me ne leggo alcuni, il Fatto Quotidiano, Trump si crede il Papa, il Manifesto, il Papocchio, attacco al Papa, lo scisma di Trump, la Stampa. Per questo partiamo dall'Avvenire, che forse ha l'apertura...
È il più cauto.
Più cauta, sì. Il Vangelo a voce alta. In realtà si riferisce al viaggio del Papa ad Algeri, che chiede che le fedi siano unite per riconciliare i popoli e le nazioni. Per quanto riguarda l'attacco ricevuto da Trump, risponde in modo pacato e dice: non ho paura. C'è un articolo di Lucia Capuzzi, sempre in prima pagina su Avvenire, che parla di paradosso storico. È così che Massimo Fagioli definisce la presa di posizione di Trump nei confronti di Leone XIV. Al primo papa statunitense tocca proporre un'idea di mondo radicalmente differente da quella portata avanti ora dagli Stati Uniti. Leone lo fa nel nome di una comunità molto più ampia degli stessi cattolici, parla a nome di tutti gli esseri umani sacrificati nelle guerre. Un paradosso.
La Repubblica, che titola Trump oltraggia il Papa, mette le due foto. Trump con con i sacchetti della famosa catena di hamburger che ha ricevuto da una rider sulla porta della Casa Bianca. Ieri hanno fatto questa scenetta di lui che va a prendere il cibo alla porta della Casa Bianca, e dall'altra parte Papa Leone, Trump che dice il Papa fa male alla Chiesa, preferisco il suo fratello MAGA, Leone che dice non mi fa paura, io parlo di pace, troppi innocenti vengono uccisi. Il commento di Mastro Lilli da Washington è il seguente: la Casa Bianca è quell'errore di confondere fede e potere, potrebbe aver pensato che la conversione al cattolicesimo del vicepresidente Vance o le origini del segretario di Stato Rubio lo mettessero in posizione di vantaggio, un grossolano errore di prospettiva. Ha confuso la politica con la religione, portando a uno scontro frontale che ora minaccia di danneggiarlo. Trump era andato al funerale di Francesco di Bergoglio per corteggiare gli elettori cattolici che lo avevano votato in maggioranza, continuando a confondere fede e politica. Per la stessa ragione avrà pensato che l'elezione dell'americano Prevost fosse un suo successo personale. Poi lui era il presidente che aveva costruito la maggioranza conservatrice, grazie a cui la Corte Suprema aveva bocciato l'aborto, no? Anche qui ha confuso fede e politica. Oppure ha dato troppo retta ai conservatori della gerarchia, che magari gli avevano clericale, che magari gli avevano prospettato un'inversione di rotta, tipo il cardinale di New York Dolan, che oggi è in pensione. Prevost non è Bergoglio, ma il Vangelo è uguale per tutti.
A proposito di confusione tra politica e fede, gira molto questa immagine che il presidente Trump ha prodotto con l'intelligenza artificiale, di lui in abiti, con, insomma, vestito tipo Gesù, un po' cristologico, che benedice e credo stia risanando un malato imponendogli le mani, poi l'ha rimossa, però insomma si è fatto in tempo a salvarla. Oggi sulla stampa c'è l'intervista al cardinale Marcello Semeraro, che a proposito della frase di Trump che ha detto che il Papa è stato eletto con il mio aiuto, dice: attribuirsi l'elezione del Santo Padre è una visione allucinata della realtà. Siamo davanti a un attacco incivile e arrogante che svela qualcosa di ancora più inquietante di una volgare prepotenza, e cioè una percezione allucinata e distorta delle situazioni. Attribuirsi persino l'elezione di Leone XIV è un puro delirio. Scuote la testa il cardinale Marcello Semeraro, prefetto vaticano e stretto collaboratore degli ultimi due papi. Riferire a se stesso tutto ciò che accade è chiaramente megalomania. Desumere che in conclave abbiamo eletto Robert Francis Prevost pensando a Trump è il gioco di prestigio del buffone che cerca di cambiare le carte in tavola distraendo l'opinione pubblica. Serve a mascherare ciò che non va, come si era proclamato ai 420, ma questa ormai non è più politica. Durissimo il cardinale Semeraro, gli dà del buffone, del megalomane.
Mamma mia, sì. Domani Trump attacca inaudito al Papa, Leone XIV che dice non ho paura di te, le elezioni di midterm, il peso del voto cattolico, l'approfondimento, l'analisi di Giovanni Maria Vian, le elezioni di midterm, il peso del voto cattolico, dove si dice sostanzialmente, si raccontano tutti i posizionamenti all'interno della Chiesa statunitense, non ve li leggo tutti perché è abbastanza lungo. Tanto per darvi un'idea, Robert Barron, il vescovo cattolico che è il sostenitore più deciso del presidente Trump, ha deplorato anche lui il post di Trump come totalmente inappropriato e irrispettoso. Trump ha cercato di rispondere dicendo non voglio un papa che critica il presidente degli Stati Uniti perché io sto facendo esattamente quello per cui sono stato eletto con un'enorme maggioranza. È sempre, come dire, la maggioranza che permette in qualche modo queste uscite, e poi si arriva all'Italia.
L'Italia, dove la Presidente del Consiglio Meloni è stata criticata perché dopo le frasi di Trump, insomma, non ha detto nulla nella sostanza, si era limitata, diciamo, ad augurare buon viaggio al Papa in Algeria, e poi insomma si è dovuta, gli hanno detto insomma Meloni, madre cristiana, non condanna e non condivide come sugli attacchi dell'Iran, e così dopo è stata costretta a una seconda nota in cui ha detto: lo ribadisco con maggiore chiarezza, trovo inaccettabili le parole del Presidente Trump. Anche Salvini ha detto: attaccare il Papa, guida spirituale per miliardi di cattolici, non mi sembra una cosa intelligente. Ironica direi l'affermazione di Giuseppe Conte, che dice: il Papa ha risposto a Trump perché nella tradizione cristiana c'è anche molta compassione. Questa mi è piaciuta molto. E poi: mai attacchi simili al pontefice, troppo per i cattolici statunitensi, anche per quelli repubblicani, lo dice il gesuita Martin, dice: sono frasi al di sotto della dignità di un presidente, l'ha detto James Martin, ex manager finanziario che dall'88 è diventato gesuita. E poi c'è lo stupore della Santa Sede e dice: non hanno capito il conclave, i vescovi americani sono con il Papa, l'orizzonte di Prevost va oltre l'attuale inquilino della Casa Bianca.
Vediamo qualche altro titolo, ma anche l'approfondimento, diciamo, sull'atteggiamento di Giorgia Meloni. La Verità dice: Trump si crede Gesù Cristo, ma da Schlein a Bonanni, quanti nuovi chirichetti. Ma chi è Bonanni?
Bonanni.
Ma chi è Bonanni?
Ma lui è Bonanni.
È Bonanni, vabbè, è Bonanni. Cioè, ero con Moretti a Berlino. Libero, La Verità su Trump e il Papa, scontro Chiesa-Impero. Gli intrighi vaticani dietro l'assalto del tycoon sono in corso manovre per influenzare Leone e spostare il voto cattolico americano verso i Dem. Ecco il vero senso della sfuriata di Donald. Quindi sono manovre di voto. Se non c'è un complotto non gli piace. Andiamo da Tommaso Ciriaco a pagina 6 di Repubblica, proviamo a vedere invece le 6 ore, anzi le 9 ore in che ci ha messo Giorgia Meloni a chiarire il suo pensiero. 9 ore di silenzio e imbarazzo, tentennamenti, ripensamenti, nel mezzo alcuni messaggi tra le diplomazie di Palazzo Chigi e Santa Sede, a registrare umori tendenti al grigio, perché per buona parte della giornata neanche il Vaticano, al pari di molte altre, ha considerato il comunicato firmato al mattino da Giorgia Meloni come un tentativo di criticare Donald Trump senza mai citarlo. Beh, come fa con Netanyahu sempre. E così a sera la premier è costretta a esporsi, va dritta contro il tycoon, evento raro e diplomaticamente doloroso. L'avevi letto il messaggio della Presidente del Consiglio? È interessante perché attribuisce agli altri di non aver capito.
Non averlo capito.
Sì, sì, vediamo se te lo trovo al volo, forse ce l'ho qua.
Ah sì, no, dice qua. Dice, allora... pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza. Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo Padre.
Sì, è una nota secca e stizzita verso chi non aveva compreso il senso delle sue parole, per arrivarci però a un percorso tortuoso che vale la pena di raccontare, appunto. Tommaso Ciriaco racconta le 9 ore di anda e rianda fino a che la Presidente del Consiglio ha dovuto usare il tono, diciamo, stizzito, ovviamente nei confronti di chi non l'aveva capita, perché non l'avevamo capita.
No, non nei confronti di Trump, ovviamente. Sono le 6:58, restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali delle notizie, noi torniamo tra poco invece con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Vediamo allora i temi delle prime pagine dei quotidiani nella rassegna stampa di oggi. Sono le 7:03, martedì 14 aprile.
Aprono praticamente tutti sul Papa, che abbiamo già letto, i titoli sono davvero, li abbiamo letti tantissimi, vogliamo citarne alcuni? No, beh, dopo li citiamo,
dopo
li riprendiamo.
Citiamo. L'unico che non apre sul... due, ce ne sono. Vabbè, quello che ho io, l'unico che ho io è il Sole 24 Ore, che apre sullo stretto di Hormuz, scatta il blocco con le navi USA, la FAO dice c'è il rischio di catastrofe alimentare. Il blocco navale minacciato da Donald Trump per soffocare l'Iran diventa realtà. A garantire la chiusura di Hormuz saranno 15 navi USA. Intanto, dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad, Trump ha rivelato che Teheran ci ha chiamato, vogliono un accordo. Continuano a preoccupare i prezzi di gas e petrolio in forte rialzo a $103.66. Secondo la FAO, una crisi prolungata nello stretto potrebbe trasformarsi in una catastrofe agroalimentare globale. C'è poi la fotonotizia che riguarda Ursula von der Leyen, che secondo lei dice che secondo lei non ci sono le condizioni, il patto di stabilità dell'Italia, no alla sospensione, no alla sospensione del patto di stabilità.
Sì, come chiesto dal governo italiano. Il Giorno, Hormuz via al blocco degli Stati Uniti, affonderemo chi passa. 15 navi militari chiudono lo stretto. Il tycoon dice Teheran ora vuole negoziare. Un'altra fiammata dei prezzi, l'Europa lancia il suo piano d'energia, il gas dei russi divide l'Italia.
Sulla stampa Greta Privitera, Hormuz scatta l'ora X, gli USA bloccano i porti, l'Iran dice ci difenderemo. La US Navy ha avviato ieri alle 16 precise ora italiana il blocco navale allo stretto di Hormuz, iniziativa svelata domenica da Donald Trump. Teheran ha risposto con prontezza fulminea attraverso la TV degli Ayatollah. L'imposizione da parte degli Stati Uniti, un paese criminale, di restrizioni alla circolazione delle navi nelle acque internazionali è un atto illegale e si configura come pirateria, dicono dall'Iran. Ieri una prima nave ha attraversato lo stretto di Hormuz. Si tratta della porta container Payalebar, partita dall'India e diretta a Dubai, negli Emirati. Dalle Nazioni Unite giunge una ferma condanna, mentre si susseguono iniziative diplomatiche per assicurare il passaggio dei carichi di fertilizzanti via stretto, vista l'emergenza che si allarga in più continenti. Il governo di Islamabad, mediatore sul filo, cerca disperatamente di mettere in piedi un altro ciclo di trattative tra Washington e Iran, e alcune fonti dicono che forse saranno giovedì questi incontri.
Eh sì, i mediatori pakistani non mollano la presa. Su Repubblica, Gabriella Colarusso: l'intesa è possibile. Washington ha chiesto di sospendere l'arricchimento dell'uranio per 20 anni, ma la questione resta sul tavolo. Anche qui la scadenza del 21 aprile per trovare almeno un iniziale d'accordo. E poi gli elicotteri pronti per questo blocco, gli abbordaggi dei Marines seguiranno lo schema già utilizzato in Venezuela. Sulla carta è un'operazione facile che la Marina statunitense ha condotto più volte, ma gli incidenti sono dietro l'angolo e soprattutto, scrive Gianluca Di Feo, gli aspetti giuridici restano controversi. Come si fa a dimostrare che una petroliera ha come meta l'Iran? Quasi sempre le cisterne che imbarcano il greggio di Teheran entrano nel Golfo e fanno un scalo intermedio, solo in un secondo momento si dirigono verso l'approdo finale. Chi lo decide, insomma, chi è da fermare, no?
È molto pessimista l'analisi di Bill Emmott sulla stampa. Recessione e scontro totale con la Cina, la crisi di petrolio e gas peggiorerà, scrive Bill Emmott. Il blocco introduce 3 nuovi scenari possibili: che in reazione al blocco l'Iran cerchi di affondare una nave americana, che intercettando tutte le petroliere provenienti dai porti iraniani gli Stati Uniti possano trovarsi in uno scontro diretto con le navi cinesi, e che la crisi dei rifornimenti di petrolio e di altre materie prime cruciali si aggravi e duri ancora a lungo. È assai verosimile che il regime iraniano voglia dare prova di forza e di resilienza con una ritorsione, prima ancora forse di riprendere a negoziare. Con la ritorsione, con attacchi di missili e droni contro l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e altri stati del Golfo, peraltro già minacciata da Teheran. Vi è però anche la possibilità che l'Iran risponda al blocco navale totale con attacchi diretti alle navi americane, nella speranza di dimostrare che soltanto l'Iran può decidere se il passaggio attraverso lo stretto è sicuro. Per il resto del mondo il rischio più grande è che la crisi energetica di altri mercati delle materie prime, provocata dalla drastica riduzione dei rifornimenti in arrivo dal Golfo Persico, si aggravi e si prolunghi. E poi, insomma, auspica che i paesi investano e che lo facciano nell'energia eolica, solare e geotermica, e così pure in opzioni più costose che richiedono tempi più lunghi di realizzazione, come l'energia nucleare. Lo dovranno fare e lo faranno per diventare più resilienti a fronte delle modalità con cui la politica può rendere così instabili i prezzi del mercato e dell'energia.
Bruxelles si prepara alla crisi, la tassa sui petrolieri e i fondi per scongiurare la recessione. La Commissione è pronta ad allentare i vincoli agli aiuti di Stato, scrive Claudio Titi, Tito su Repubblica, ma non il patto di stabilità, come vi ha già detto Cinzia dal Sole 24 Ore. C'è un asse di Fondo Monetario, Banca Mondiale e Banche di Investimento per dare una risposta appunto sui prezzi. E poi l'Italia, diesel a 2,50 euro l'attesa, impennata a costi del gas, l'allarme di Palazzo Chigi, la concorrenza sui combustibili fossili da parte dei paesi asiatici è spietata, si cerca di aumentare l'import dall'Algeria e dall'Azerbaigian.
Già ieri avevamo letto la dichiarazione della di Eni Descalzi, che è necessario sospendere il bando sul GNL russo in vigore dal 2027, cioè il gas liquefatto russo. Oggi sul Fatto Quotidiano Carlo Di Foggia scrive: gas russo, dietro Eni i timori di Meloni e Co sul caro prezzi. Può essere considerato un test. Il governo non considera più un tabù la revisione dell'embargo europeo al gas russo, che entrerà nel vivo a gennaio 2027. 27. Domenica ha spiegato di considerare necessario sospendere il bando UE che riguarderà 20 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto russo importato. Il manager Descalzi ha appena ottenuto da Giorgia Meloni il suo quinto mandato all'ENI negli ultimi anni, ha accompagnato prima Mario Draghi, poi la stessa premier, in diversi paesi africani per garantire all'Italia forniture in grado di eliminare la dipendenza da Mosca. L'Italia è passata dal 40% di fabbisogno di metano coperto dalla Russia allo zero nel 2025. Ieri al Consiglio federale della Lega, Salvini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti hanno definito quella di Descalzi un'ottima proposta. Giorgetti ha anche spiegato che senza la sospensione del patto di stabilità i margini fiscali saranno strettissimi, rendendo complicato anche l'aumento delle spese per la difesa.
Gas e Russia, Descalzi come al gioco dell'oca, l'editoriale di Ferdinando Cotugno su Domani. Nel giorno in cui la Russia con le elezioni in Ungheria perdeva il suo principale asset europeo, nel contesto della scuola della politica della Lega, lo sapete, il presidente dell'ENI Claudio Descalzi, scusate, l'amministratore delegato, ha infranto il tabù sull'energia putiniana. Insomma, ha detto che la crisi è talmente grande che bisogna andare a riprendere il petrolio russo. E allora commenta Cotugno: ci sono ha certificato tre realtà Descalzi in questo modo. Uno, la guerra in Iran ha accelerato la normalizzazione della Russia. Due, Trump e Putin stanno combattendo la stessa guerra nello stesso orizzonte con gli stessi obiettivi, cioè tenerci agganciati nella logica dei petrostati che avranno un futuro prospero solo se noi non trasformeremo le caldaie a gas in pompe di calore e le autobenzine in elettriche e così via. La terza conclusione è che la politica energetica italiana post aggressione in Ucraina del 2022 ha fallito perché ci sta facendo tornare alla casella di partenza, cioè Putin, ma col cappello in mano e i prezzi dell'energia impazziti.
Ci spostiamo sull'altro fronte del conflitto, il Libano. Bint Jibeil, la battaglia che conta più dei colloqui di Washington, leggo dal manifesto. Cominciano stasera a Washington, ma non affronteranno i nodi cruciali prima di una settimana, forse 10 giorni, i negoziati diretti al Dipartimento di Stato tra gli ambasciatori di Israele e Libano, Yehiel Leiter e Nada Hamaded Moawad, con la mediazione dell'ambasciatore americano a Beirut, Michael Issa. Israele ha un obiettivo preciso in queste ore: presentarsi al tavolo delle trattative avendo preso il controllo pieno della cittadina libanese di Bint Jibeil e di altre aree strategiche nel sud del paese dei Cedri, dove intende creare una zona cuscinetto simile a quella di varie dimensioni che controllava tra il 78 e il 2000. Ne è la prova la decisione del governo Netanyahu di istituire 15 campi militari nelle zone occupate, un passo con evidenti implicazioni politiche, e comunque i colloqui si svolgeranno mentre Israele continua a martellare con i suoi bombardieri Beirut Sud e il Libano Medio Orientale.
In Libano c'è Tajani che ha detto parole chiare: ieri si oppone ai raid, Israele ha convocato il nostro ambasciatore, sì, perché ha detto inaccettabili gli attacchi sulla popolazione civile e questo non è piaciuto a Israele. Ha detto anche, ha salutato il popolo libanese come un popolo, come dire, fratello, è volato lì a Beirut. Insomma, per una volta Tajani ha protestato con Israele e Israele ha subito reagito.
Segnaliamo al volo una notizia: una spilla palestinese, una t-shirt con l'articolo 11, la polizia
della
blocca
Costituzione italiana.
Sì, ripudia, la polizia blocca Pax Christi. È successo sotto il colonnato del Bernini, praticamente a San Pietro. Era una delegazione appunto di Pax Christi, questo movimento cattolico per la pace, che l'11 e il 12 aprile ha tenuto a Roma, nella sede di Libera, la propria assemblea nazionale.
Volevano andare in piazza, li hanno bloccati, li hanno fatto togliere la maglietta e la spilla. Incredibile che la polizia si permetta, no? Tira
oggetti,
una brutta aria.
Oggetti sequestrati perché dove si prega non si fa politica.
Dice la polizia.
Esatto, vabbè. Ditelo a Trump. Sono le 7:13, la linea passa alla prima edizione di Metro Regione questa mattina a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo dopo il giornale radio.